E così, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati al nostro quarto appuntamento della settimana. È il vostro Enzo che vi ringrazia e vi saluta affettuosamente. Stiamo studiando, vi ricordo, gli scritti alle chiese dell'Asia, riportate nell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento e della Bibbia. Abbiamo visto fino ad ora i messaggi rivolti a Efeso, a Smirne, a Pergamo, alla città di Tiatiri, alla chiesa dei Sardi e a Filadelfia. E ora stiamo esaminando il messaggio all'Laodicea, che conclude questa parte delle lettere. Il messaggio all'Laodicea, che conclude questa parte, dicevamo, è un unico rimprovero. Vale anche per molte delle chiese dei nostri tempi, è un messaggio alquanto attuale anche per noi. Vi rileggo i passi esaminati fino ad ora, i versetti dal 14 al 18 di Apocalisse, capitolo 3. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. E come avete visto, vengono dati tre consigli alla Laodicea, al di fuori dei quali non c'è speranza. Primo, devono comprare l'oro del Signore, tramite il quale avranno la vera ricchezza. Secondo, devono comprare le vesti bianche del Signore, che si ottengono solo tramite il sangue di Gesù. Terzo, devono comprare del collirio per i loro occhi affinché potessero vedere spiritualmente parlando. Allo stesso modo, l'insieme di questi consigli sono più che mai urgenti per la Chiesa di oggi. I laodicesi, come tutti gli uomini, per essere salvati hanno bisogno di fede, purificazione, guida, perdono. Per raggiungere questo risultato, Dio permetterà la prova, ma lo farà con amore perché ci sia ravvedimento e uno zelo rinnovato. Questa è la sola condizione per recuperare il terreno perduto. Ecco quindi l'esortazione del Signore al versetto 19 di Apocalisse, capitolo 3. Tutti quelli che amo, io li riprendo, li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. La parola zelante significa ardente, interamente consacrato. Questo è l'ultimo messaggio alla chiesa di Laodicea. Dio le dice: sii zelante, sii ardente, accenditi per me. Sta ordinando a questa chiesa di dimenticare lo stato di tiepidezza e quindi di pentirsi. E questo messaggio è valido anche oggi, non è troppo tardi per tornare a Cristo. Egli dice questo a tutti quelli che amo. A partire dal versetto 20 troviamo un invito, un appello che il Signore Gesù fa, valido per ogni tempo. Leggiamolo. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Questa è un'immagine meravigliosa. Il Signore Gesù alla porta del cuore dell'uomo peccatore che desidera salvare. Essa è veramente un'immagine gloriosa. Un pittore inglese, Holman Hunt, ha provato a rendere questo concetto dipingendo Cristo davanti a una porta. E un giorno, chiedendo un giudizio ad altri amici pittori, uno gli disse: «Hai dimenticato un dettaglio importante della porta, hai dimenticato la maniglia». Hunt replicò: «Questa porta è un'immagine del cuore umano e la maniglia della porta si trova all'interno. Questa è l'immagine di Cristo che troviamo in Apocalisse». Osserviamo ancora che il Signore, a causa della situazione che si è determinata, è ormai fuori da questa chiesa, eppure fa un ultimo tentativo. Egli è rispettoso, mostra sensibilità, rispetto, non impone, non entra con la forza e con l'inganno. Egli sta fuori, bussa, si rivolge agli individui con gentilezza, facendo sentire la sua voce. Una voce di amore, grazia, riposo, speranza. Egli aspetta che l'uomo stesso apra con delicatezza. Domandiamoci, è possibile restare insensibili a questa voce? Purtroppo dobbiamo riconoscere che ciò si verifica molto spesso. Sta alla porta e bussa. Non butterà mai giù la porta, ma aspetta che qualcuno gli apra. Nonostante ciò che pensano alcuni riguardo il problema dell'elezione, il Signore ha smosso cielo e terra per raggiungere la porta del tuo cuore, ma una volta lì si fermerà e busserà. Tu devi aprire la porta e lo devi far entrare. A chi lo farà entrare? Cioè lo riceve e gli offre perdono, pienezza, abbondanza, comunione, dicendogli: io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Questo ci parla di amicizia, di nutrimento della parola di Dio, ci parla di benedizione, conoscendo meglio Gesù. Con la lettura del successivo versetto 20 si conclude la lettera indirizzata alla chiesa di Laodicea, nella quale si può riscontrare la promessa per i vincitori. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Mi soffermo ancora una volta sul fatto che quando Gesù parla della sua relazione col Padre, ne parla in modo esclusivo, mio Padre, e non nostro Padre, poiché è una relazione diversa con Lui. Il Signore Gesù sta preparando per noi un nuovo scenario futuro e siederò col Padre sul suo trono. Questa è l'immagine che vedremo nei capitoli seguenti. Il versetto 22 di Apocalisse, capitolo 3, dice «Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese». Qui il Signore si indirizza a quelli che sanno reagire, che sanno vincere le esitazioni, i timori, le tradizioni e che sanno afferrare la vita che Egli offre gratuitamente a tutti coloro che confidano in Lui. Questo è lo stesso messaggio speciale che il Signore Gesù rivolge a tutte le chiese e per sentire questo messaggio hai bisogno di un orecchio aperto dalla Sua grazia. Per questa ragione, sia tu che io, dobbiamo essere molto cauti nel nostro studio della parola di Dio, così da non incorrere nell'errore di andare oltre ciò che è scritto, ma di permettergli di essere il nostro maestro. Se hai un orecchio simile, egli ti renderà in grado di sentire ciò che egli ti dirà. Solo lo Spirito di Dio può rendere reale la parola di Dio in te. Questo scritto conclude i messaggi alle sette chiese. Queste sono le cose che sono scritte in Apocalisse 1, versetto 19. E sono state veramente importanti. Ho dedicato molto spazio a descrivere queste sette chiese perché esse si riferiscono al periodo in cui noi viviamo, in particolare alle persone di oggi. Se facciamo parte della sua chiesa, facciamo parte anche del suo corpo, cioè di questa grande folla nata col giorno di Pentecoste, la quale è arrivata fino ai nostri giorni e che ha avuto fede nel Signore Gesù come suo Salvatore. Abbiamo visto queste sette chiese identificate in un periodo di tempo ben definito, che hanno largamente contemplato anche il nostro tempo. Io credo che noi ci troviamo nel periodo delle ultime due chiese. E come ho già detto prima, ora c'è uno sdoppiamento nella chiesa visibile e organizzata. C'è quella rappresentata dalla chiesa in Laodicea, che va sempre più lontano nell'apostasia, e c'è anche quella chiesa che sta ferma nella parola di Dio, cioè quella rappresentata dalla chiesa in Filadelfia. Questa è la chiesa che sarà rapita. La chiesa di Laodicea ha una tremenda organizzazione che include tutte le denominazioni, tutte quelle che professano di essere chiese cristiane, ma che si sono assolutamente allontanate dalla parola di Dio e dalla persona di Cristo. Questa è la divisione che esiste fra le due chiese. Una chiesa sarà rapita, l'altra entrerà nel periodo della grande tribolazione. C'è stato un messaggio per ciascuna di queste chiese, così come vi è lo stesso messaggio per te e per me oggi, che voglio brevemente riassumere. Alla chiesa in Efeso è stato dato un avvertimento che è anche per noi oggi. Era l'avvertimento del pericolo di abbandonare il primo amore, cioè di allontanarsi da una relazione personale e amorevole con Gesù Cristo. Il vero test per ogni credente, specialmente per quelli che si impegnano a servire il Signore, non è il piccolo sistema, il modo, il metodo, o la dedicazione o qualsiasi altra cosa che sono così tanto enfatizzate oggi. L'unica domanda è: lo ami tu? Ami il Signore Gesù? Quando lo ami sei nella giusta relazione con Lui, ma quando inizi ad allontanarti dalla persona di Cristo, alla fine arriverà la tiepidezza. Così come la Chiesa apostata è colpevole di tiepidezza, succederà anche a te. Può sembrare non così grave, ma è la peggiore condizione in cui uno si può ritrovare. Un grande predicatore disse: «Nuociono di più alla causa di Cristo 20 cristiani tiepidi che un solo chiassoso e ateo». La chiesa tiepida è una disgrazia per Cristo. Il Signore Gesù disse alla chiesa in Smirne di non temere le sofferenze. Credetemi, questa è una cosa di cui noi oggi nella chiesa siamo terrorizzati, perché noi non vogliamo pagare un prezzo per servire il Signore Gesù. Tuttavia, questo è il suo metodo. Alla chiesa in Pergamo egli disse: «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, come pure altri che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti, cosa che io odio». C'è un grave pericolo negli insegnamenti sbagliati di oggi, ed è ciò che c'era di sbagliato nella chiesa in Pergamo. Alla chiesa di Tiatiri, poi egli disse, al capitolo 2, versetto 20, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carne sacrificata agli idoli. Questo può rappresentare la nuova moralità, la quale è un grave pericolo per molti oggi. Infatti certe persone pensano di poter accettare Cristo, vivere comunque a un basso livello, ma ricordate, amici, che non potrete mai farlo se siete suoi figli e lo amate. Nella chiesa in Sardi, la chiesa che abbiamo definita come quella della Riforma, c'era il pericolo della morte spirituale. Ad essi il Signore disse: «Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto». Che dire della tua chiesa, fratello? È morta? Oppure sei morto tu? O sei morto in una chiesa morta? Molta gente si trova in questa condizione, tuttavia discute intorno alle storiche dottrine della fede. Ma l'evidente difetto di molte chiese storiche della Riforma oggi è lo stato di morte. E questa è la cosa più sbagliata di tutte. La Chiesa in Filadelfia non si trovava in nessun grave pericolo. Ad essa il Signore Gesù non rivolge alcuna condanna, ma disse: «Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona». Così è scritto al capitolo 3, al versetto 11. Che cosa avevano? Egli li aveva lodati perché conservavano la sua parola. Anche noi oggi abbiamo bisogno di averne la stessa cura. Se guardo indietro negli anni, nel corso del mio cammino nella fede, vedo uomini che partirono da una fede vera, nel difendere la parola di Dio, ma ora si sono allontanati dalla fede. Questo mi sgomenta, perché è lo stesso problema che si trova oggi come lo era già esistente fin dalla nascita della Chiesa in Filadelfia. Niente ci deve assolutamente distogliere dal tenere fermamente in considerazione la sua parola. Alla chiesa in Laodicea il Signore Gesù disse: «Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca». Questa è la chiesa apostata che professa di essere cristiana, ma in realtà non lo è. Ma perfino a questa chiesa egli dà un'ultima chiamata al pentimento, un invito a ritornare a lui. Sì, amici, come abbiamo considerato, a quest'ultima chiesa Gesù si rivolge per chiedere di aprirgli la porta, affinché egli vi possa entrare e non venga vomitata, cioè giudicata. In conclusione della considerazione fatta verso queste sette chiese, possiamo dire che c'è speranza per chiunque individualmente riceve Cristo come suo personale Salvatore. Chiunque prenderà questa decisione riceverà dal Signore il diritto di sedersi con Lui sul suo trono. Che grande privilegio! Vuoi essere tu, amico? Vuoi essere tu, amica, uno di questi? Il segreto per ricevere tutto questo sta nell'ascolto della sua voce, che ti invita ad aprire la porta del tuo cuore. Sappi che questo è il solo modo per realizzare la vera fede, quindi non rimandare, ma decidi in questo momento e non te ne pentirai per l'eternità. Abbiamo visto la storia della Chiesa attraverso le sette chiese dei capitoli 2 e 3, ma arrivando al capitolo 4 sorge spontaneamente la domanda: che cos'è accaduto alla Chiesa? Dal capitolo 4, attraverso tutto il resto del libro dell'Apocalisse, la Chiesa non viene più menzionata, eccetto quando si arriva all'invito finale, che è un invito generalizzato e non ha niente a che fare con la cronologia del libro. Da qui non troverete più menzionata la parola Chiesa. Fino a questo punto la parola Chiesa è stata ripetuta tantissime volte, esattamente 19. Ma ora la Chiesa esce di scena, non se ne parlerà più. La Chiesa è uscita di scena perché effettivamente se n'è andata, è stata rapita in aria per incontrare il suo Signore. Come troviamo scritto nella lettera scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica, nella quale leggiamo queste parole. Vado, se volete seguire, se avete una Bibbia davanti a voi. Come troviamo scritto nella lettera scritta dall'Apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica, nella quale leggiamo queste parole. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo, fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. e così saremo sempre con il Signore. Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Come ci dice questo testo, la Chiesa è andata in cielo. Ed ecco cosa le è successo. Il rapimento ha avuto luogo durante il periodo della Chiesa di Filadelfia, e la cosiddetta Chiesa che rimane sulla terra non è altro che una organizzazione. Essa passerà attraverso il periodo della grande tribolazione e alla fine sentiremo chiamare questa Chiesa la grande meretrice. Che appellativo terribile! Fino ad ora l'immagine più terribile che si trova nella Bibbia è quella del capitolo 17 dell'Apocalisse. Troveremo ancora la Chiesa da qui in poi? Sì, ma non sarà più una Chiesa, sarà una sposa adorna per il suo sposo. I capitoli dal 4 al 22 comprendono la grande parte conclusiva di questo meraviglioso libro. Giovanni ha ricevuto la suddivisione di questo libro ed egli a sua volta ce la consegna. Non dobbiamo farci sfuggire questo, perché il Signore disse nel capitolo 1, al versetto 19, «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito». Questo in greco significa «dopo queste cose». La frase «le cose che devono avvenire in seguito» del versetto 1 di Apocalisse 1 corrisponde a quella del versetto 19 dello stesso capitolo, che dice «e quelle che devono avvenire in seguito». Ambedue sono rese in greco con una parola che indica un cambiamento totale da una scena a un'altra, nella quale cambia anche il soggetto. Parecchi fatti importanti mettono in evidenza che ci troviamo ad avanzare in una suddivisione nuova che inizia col capitolo 4, dove il clima e le condizioni cambiano radicalmente nel seguente modo. La Chiesa non viene più considerata nella sua condizione sulla terra, così come prima del capitolo 4. Infatti, l'argomento dei capitoli 2 e 3 è completamente dedicato alla Chiesa nel mondo, mentre dal capitolo 4 sino alla fine dell'Apocalisse, l'ultimo isolato riferimento, è una testimonianza conclusiva, dopo che il breve periodo della Chiesa è finito. Si tratta del riferimento in Apocalisse 22, versetto 16. «Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle Chiese». Cristo stesso dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 16, «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo». E dice ancora ai Suoi, in Giovanni 14, versetto 3, «Tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». E nel capitolo 4 lo scenario passa definitivamente al paradiso, nel cielo. Quindi intanto mi fermo qua e vi do appuntamento a domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Io sarò qui ad aspettarvi, mi auguro che anche voi siate numerosi dall'altra parte. Bene, appuntamento allora a domani, ciao.